Allora, parlare di tessuti dell'Ottocento non è facilissimo perché sono due grandi mondi. Uno lo vedremo oggi, è quello più tradizionale, più sacro, più tradizionale proprio nel senso tecnico del termine, invece quello più divertente, dedicato all'abbigliamento, lo vedremo la volta prossima. E attenzione, bisogna già fare un distinguo: nell'Ottocento si diffonde l'idea che c'è campo dei tessuti per l'arredo, campo dei tessuti per la chiesa, campo dei tessuti per bambino, per uomo, per donna. Prima, tipo la maglia della signora, che adesso è un colore tipicamente femminile, nel Settecento si andava di moda quel fucsia, lo usavano uomini, donne e bambini, senza distinzione di sesso. La sessualità dei colori nasce nell'Ottocento. Perché? Perché nascono i colori sintetici, quindi i colori economici, ed ecco che per invogliare il pubblico, cioè, ne devi comparti più perché ci vuole il colore per uomo, il colore per donna, il colore per bambino. Poi tenete conto che un conto una donna di 20 anni, un conto una donna di 20, di 25, un conto una donna di 30 anni. Nei romanzi c'è sempre, ma è vestita come una giovinetta, una donna di una certa età, non si può vestire di bianco, eccetera. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, che nell'Ottocento, questo è un ritratto, siamo 880, lei è un esponente dell'altissima borghesia lombarda milanese, quella che aveva i soldi, ma non aveva una tradizione nobile alle spalle. La nascita della borghesia, vedremo cosa porta, e vedete al di là di come è ingabbiata il divano. Vedete che ha questo decoro a ruote. Eccolo qua. 1400. Nell'Ottocento ripescano a piene mani, per gli ambiti più tradizionali, quello che era stato fatto nel passato. Nell'arredo e vedremo nella chiesa. Quindi oggi mi sono un po' più incentrato su questo aspetto più tradizionale. Tant'è che Bevilacqua, che era attivo agli inizi del Novecento, lo fa identico. Perché se la gente vuole questa, le ditte ovviamente danno quello che la gente vuole. Perché c'è questo ritorno al passato, questo revival? Perché hanno scoperto che sì, l'industrializzazione ha portato alla possibilità di fare tessuti in breve tempo, ma erano tessuti brutti, senza idea, e quindi si rifanno al passato. Palazzo Madama, il Victoria and Albert Museum, nascono proprio come grandi depositari di modelli che gli artigiani e artisti potevano copiare. Ed infatti Palazzo Madama fino all'inizio del Novecento non aveva quadri, aveva porcellane, tessuti, pizzi, tappeti, perché interessava quello. Non nasce come pinacoteca, nasce come museo d'arti applicate, quella che, se lo dite, vi ammazzo, arti in me. È un termine che si usa. E cosa servivano? Vedete come anche gli arredi delle classi più nobili non soltanto si rifacevano al passato, ma membravano i parati, perché erano gli unici tessuti che erano giunti antichi, per foderarsi le sedie come centrini. Lo vedete quella cosa appesa? Quella è una pianeta. Sul tavolo la pianeta, che nemmeno hanno avuto la buona creanza di smontarla, ma c'è l'elemento della spalla che sale su. Pianete che erano poi queste. La vedete quella striscia sulla poltrona? Eccola qua. Ed è fatta da una pianeta che abbiamo visto prima. Questa è sempre un ricamo, sul letto invece della testiera ci posso drappeggiare un piviale. Ed eccolo qua, in un quadro, questo lo conoscete tutti, ve ne faccio vedere un po', ho per accogliere nell'ingresso i miei ospiti, cosa meglio di mettere su un bel tavolo una bella dalmatica spaparanzata, eccola là, o smontarla per foderarci il divanetto. La dalmatica, forse molti di voi la sanno meglio di me, è questo capo a forma di T, qua la vedete, questa è divertentissima con i simboli della morte, molte compagnie vivevano grazie ai funerali, compagnia della buona morte, cioè accompagnare, quindi i loro capi devono essere siglati, se metto un teschio è facilmente identificabile piuttosto di altri elementi. E quindi, sì.
Scusi, ma tante volte, tante pianete, prima del dissacro, non erano ricavate anche la dismissione?
Allora, se il tessuto era così caro, se la signora mi regalava l'abito, io da chiesa non è che dicevo no perché rosa lampone non mi sta bene, lo accettavo, lo consacravo, nel senso toglievo la sporcizia morale che una donna mi poteva lasciare, poi lo, sì c'era quello come prima base, con una benedizione, una particolare preghiera benedizione, quindi chi è che ha dato la mela al Kutu? È stata Eva, quindi Eva è colpa di tutto, quindi benedicevo quell'oggetto in modo tale che tutta la vostra cattiveria venga allontanata. Lo smontavo, quello che non mi serviva lo vendevo, con quello che mi rimaneva facevo la pianeta, quindi la pianeta nasce molto spesso da un abito usato. Questo perché costo dei tessuti, perché noi siamo sempre abituati al reimpiego. Se voi fate un giro vicino al Duomo di Pisa, intorno, noterete che la parte bassa è fatta tutta con lapidi funerarie romane, funebri romane. Perché devo costruire una cosa nuova quando ce l'ho già fatta? Andavo a l'abate Sugello,
dove c'è...
Là il discorso è diverso, se io uso quella vuol dire che la mia è una città di origine romana e quindi che ha una storia alle spalle, è un po' la marca messa in primo piano, in alcuni casi la giravano dietro, oppure perché in molte chiese ci sono oggetti orientali, perché gli oggetti orientali erano oggettivamente più belli, più strani, quarzo eccetera, tanto se c'era una scritta che leggiava da là, chi è che sa l'arabo? Quindi hanno una scritta decorativa. Se notate, in molti quadri di Giotto di quel periodo, i manti della Vergine hanno una decorazione con scritte cufiche arabe, perché andavano di moda. Quindi da noi c'è sempre stato un utilizzo, tessuti. Poi penso un po' a vederle a 3 metri di distanza, col fumo, eccetera, nessuno si accorgeva di quel decoro. Parlando dei tessuti dell'Ottocento, avete visto prima alcuni cosa sono del Settecento, ovviamente qua dovete cambiare completamente il registro. Sono questi tessuti, soprattutto per l'ambito religioso e d'arredamento, con decori molto visibili, molto forti, che dovevano essere osservati da una certa, da una notevole distanza, con temi ormai legati al mondo classico, al mondo liturgico, spighe, uva, rosa, la rosa è il fiore della Vergine, eccetera, eccetera. Oppure qua siamo a metà dell'Ottocento, questo è un arredo da tappezzeria. O in questo caso riprende una costruzione settecentesca, ma vedete come i fiori sono carnosi, spessi, troppo, cioè c'è qualcosa che sempre risulta essere un po' troppo eccessivo rispetto ai modelli settecenteschi. Vedete come spesso sono colori a netto contrasto, rosso, bianco, colori tradizionali. e anche degli elementi più piccoli, per esempio questo è un copri, no, un copricuscino da appoggiare sulla sedia. Poi nell'Ottocento c'è questa mania di ricoprire sia uomini, donne che oggetti, cioè la differenza è limitata. E questo è tra l'altro un oggetto molto interessante pur nella sua bruttezza estetica, perché se notate il disegno segue perfettamente la forma, lo vedete? Che non è intagliato. Quindi cosa vuol dire? Che per loro montare un telaio per fare i disegni a disposizione era molto conveniente, molto più che montarlo un telaio a mano, perché ci mettiamo meno tempo. In questo modo avevi l'oggetto già fatto e poi bastava un sarto che te lo confezionava. Anche qua sembrano un po' dei colori che abbiamo visto prima, questi colori sintetici che hanno perso la raffinatezza che ha la tavolozza cromatica del Settecento, ma colori naturali, colori sintetici. Tenete conto che quando vedete questi oggetti, molto spesso la prima cosa che viene a dire è li mando in lavanderia. Non fatelo nemmeno sotto tortura, per due motivi. Prima di tutto è cosa non si sa sulla superficie, che molto spesso è seta, cotone, eccetera, è la fodera in cotone. Cotone e seta reagiscono in un modo diverso, è come dice, c'è una specie di bomba atomica. Di solito la fodera si restringe e il tessuto rimane più flaccido. Seconda cosa, per rinforzare spesso mettevano la carta. Quante volte mi è successo di lasciare il fazzoletto di carta nel pantalone, di avere tutto color rosa oppure tutto con pallini, un conto il nostro jeans, un conto una pianeta dell'Ottocento. E quindi io il consiglio che do, so che molti di voi si occupano anche della manutenzione delle sacrestie, lasciatela, non toccate, piuttosto mettetelo in un cassetto dove le cose non vengono prese, un cartello non toccare, quando si avranno i soldi per fare i restauri si agisce in un secondo tempo.
Senta, ad esempio pulire con bicarbonato, no? Solo spazzolarle.
Solo spazzolarle, se siete proprio iper esperti e l'oggetto non ha ricame, non ha applicazioni, prendete un aspirapolvere da macchina, quello molto delicato, mettete sul bocchettone un tulle e al minimo della potenza, però non ci devono essere applicazioni, perché tutto ciò che vado a mettere sopra mi può agire sul colore. Io non so quello che c'è sotto, il bicarbonato deve usare l'acqua, l'acqua ci mette un po' per asciugare e quindi evita, cioè crea forse un danno maggiore. L'unico sistema è spazzolare oppure aspirapolvere della macchina a bassissima potenza con o un tulle sul bocchettone oppure prendere, fare una cornice col tulle e sopra, però mai a diretto contatto.
Io per esempio solo togliere la polvere con il tuono freddo non va bene, farla soffiare via non va bene.
Deve stare attenta però che non ci siano applicazioni, perché se c'è un ricamo, anche perché nell'Ottocento la seta viene venduta a peso, per renderla più pesante la caricano, cioè fanno dei bagni con delle sostanze chimiche, che rende la seta molto più debole. Tende a strappare, infatti se notate molti palazzi ottocenteschi sono strappati, proprio hanno la base strappata, perché è un tessuto molto più debole e quindi rischia veramente di danneggiare a quel punto, spazzola pelosa, passare se non ha ricami o applicazioni a spirare.
Grazie.
Niente. Qua come vedete è anche difficile adattarli, perché se io vado in un negozio di tessuti io questo lo trovo. Alla fine possono essere la confezione o piccoli elementi che mi permettono di collocare cronologicamente questo oggetto. Per esempio questo è una tappezzeria di Palazzo Pitti di Firenze che riprende un tessuto del Settecento, è una tappezzeria della metà del Settecento. Vedete infatti come i strappi ci sono, Per esempio il problema della tappezzeria, che spesso da una zona all'altra ha una conservazione diversa perché è la più bassa, io mi struscio eccetera, la più alta rimane intatta, oppure la più bassa è intatta, la più alta è rovinata perché c'è il sole che ci batte contro. E qua iniziamo, perché per alcuni questo oggetto è un falso che unisce gli elementi seicenteschi che sono dati da questo tralcio al centro con elementi ottocenteschi che sono questi qua, per altri è vero, è un 600 vero. L'unica cosa sarebbe l'analisi chimica del filato, quindi prendere il colore come fatto. Se il colore è naturale, io mi dico perché non ho nessun altro sistema per indicare.
Però per l'esaminato bisogna mettere il tessuto.
Si preleva un piccolo pezzettino di solito dai margini e lo si fa nei casi. Il problema è che sono carissimi come esami. E quindi ce n'è un pezzo così al Monaco, un pezzo al Pol di Pezzolo, un pezzo a Torino, sempre della stessa serie. Questo è conservato a Reggio alla collezione Parmigiani ed era datato come falso. In realtà è vero, era arrivato talmente ben conservato che i primi studiosi, che non sono studiosi del pifero ma di una certa levatura, hanno detto questo è un falso. Tra l'altro questo non è un tessuto ma un ricamo, fondo raso, e quello che vedete come beige è pelle scamosciata. Quindi per farvi capire la raffinatezza che poteva avere, questo è un abito maschile, pensatevi a muovere con queste enormi braghe, sono così ampie per un semplice motivo: io riuscivo ad andare a cavallo senza creare danni morali, perché ovviamente non c'era il cavallo e quindi se l'abito era troppo piccolo, ecco, e quindi là sotto nascondeva bene camicia, sotto camicia, eccetera. E quindi questo per farvi capire come anche analizzare storicamente non è così semplice, perché nell'Ottocento li fanno talmente bene che non sempre è facile dire è falso o vero. E questo è il retro. Bevi l'acqua, quello che vi ho detto prima, questa è conservata al Museo Civico di Torino, questa lettera, in cui c'è il collezionista del Pozzi che manda un frammentino di tessuto chiedendo: senti, io ho una pianeta fatta di questo tessuto che è un po' rovinata, mi puoi fare un metodo del tessuto uguale così la restauro? E il Bevilacqua dice: se mi dai il campioncino te la faccio senza problemi. Loro sono talmente bravi che non sempre è possibile capire il vero dal falso, e questo vi fa capire come molto spesso chi non è proprio onestissimo sapeva dove rivolgersi, sapeva come dare al cliente che voleva la dalmatica sulla console il pezzo richiesto. Qua siamo agli inizi del 600, ancora inizi 600, e qua siamo produzione tra 8 e 900. Vedete che è identica. Da cosa so che è finto? Perché sotto c'è il cotone. Il cotone si diffonde nell'Ottocento. Prima da noi c'era o lino o la tanta odiata canapa. Adesso sapete che c'è un po' il revival della canapa, perché hanno scoperto che è migliore del cotone. Ma perché l'hanno tolta le piantagioni? Perché con l'introduzione del cotone alla metà dell'Ottocento, chi fabbricava cotone non gli conveniva avere la canapa sotto casa, hanno iniziato a dire canapa uguale tossico che si gratta e chiede le 100 lire di un tempo. E poco alla volta è stata abbandonata. Adesso hanno capito che la canapa è molto più resistente anche dal punto di vista allergico, eccetera, e ci sono molte piantagioni che stanno rinascendo. La canapa era diffusissima per esempio nel Cuneese. Anche nel canavese, nel Cuneese, è diffuso per esempio nel Lazio, c'è una paese che si chiama Canapina. E nella buona parte della zona alpina, anche perché mi hanno detto che è una piatta resistente. Cioè,
ma quindi... non va anche lavorata nell'acqua, quindi devo andare sui danni.
Il Piemonte con l'acqua non ha mai avuto tanti problemi, infatti sono
appunto,
zone.
Sì, appunto di col canale,
cioè, penso io so Cunese perché il canale lo conosco di meno come zona, quindi può darsi. Perché poi sono piantagione che il cui il cordo se n'è andato via presto, e spesso è difficile ricostruire proprio partendo quasi dal nulla. Comunque adesso si spera che venga di nuovo. Qua siamo sempre, ecco, secondo voi siamo nel 6 o nell'800? 600. I colori in realtà sono un po' meno forti. Ancora 600 e qua siamo nell'800. Ma cosa facevano loro? Andavano nei musei e studiavano i pezzi da una parte. Dall'altra avevano le loro collezioni private. Avete presente Ratti?
Quello dei secchiari?
No, quello delle stampe Versace Valentino degli anni 80 di Como. È il miglior stampatore tra gli 80 e 90 di seta. Lui aveva la sua collezione di tessuti, che adesso è fatto un museo, e in cui si dice che per andare a ritrovare dovevano aprire i cassetti ci lavorava, che loro, non so, il pezzo del 500 lo usavano come campione di colori, proprio con i pezzi là a portata di mano, ed era facile per loro fare la replica. Questi sono pezzi sempre del 600, vedete come qua è un po' il colore che per esempio ci potrebbe aiutare, però anche là se un po' rovinato io come faccio a capire, a ragionare solo sul colore? O riesco a vederlo da vicino e a capire se cotone, lino eccetera, se no è sempre un mistero. Poi il cotone in realtà si sta scoprendo come era diffuso anche prima dell'Ottocento. Non sempre, molti tessuti venivano dall'India. E se tu sei sul indiano del 700, là c'è il cotone. Spesso, ecco, noi ragioniamo anche molto per comparti stagni. In realtà, Egitto, il cotone.
Ma dei tempi di Marco Polo, non mi ricordo, anche portava delle storie dall'Italia.
Marco Polo, sì, là c'erano, là poco dopo c'è stato il boom dei tessuti cinesi. Però erano tessuti di un'eleganza e raffinatezza che noi ce li sognavamo al tempo. Al tempo la seta era fatta in pochissime zone, e in Italia c'erano i lucchesi bravi, la zona del sud dell'Italia perché aveva Bisanzio, ma per esempio Venezia esplode quando i lucchesi se ne scappano e si difendono a Venezia. Là era molto importata perché era di livello talmente alta che noi non ci riuscivamo proprio a sguagliarla. 1760-70, vedete questo decoro, questo è un decoro per esempio a meandro, a danze, tipicamente nel 700 femminile e per gli abiti laici, che in realtà venne adottato per la chiesa. Qua abbiamo per esempio un parato, sembra già inizio 900, che riprende questo motivo a grande infiorescenza, eccolo qua, questo è un dettaglio fatto in 3000 varianti, e questa è la versione quattrocentesca. Anche perché questo ricordo del passato? Perché noi eravamo abituati che i parati liturgici erano fatti con questi tessuti, e quindi ecco che se si voleva fare un parato si andava a ripescare il tessuto che tradizionalmente si collegava al parato stesso. Qua siamo tra 4 e 500 ed ecco la residenza, una delle ville di Milano, che ha la tappezzeria. Questa è stata comprata nel 1880. Bagatti Valsecchi è una delle stanze Bagatti Valsecchi, e se vi ricordate i disegni visti due immagini prima sono proprio quelli. e bevi l'acqua, quello di Venezia è l'autore, pagate l'inverosimile ovviamente, e vedete come le ditte avevano i campionari, e vedete con i vari colori eccetera, quindi bastava scegliere, come succede oggi. Poi ovviamente in alcuni casi ci poteva essere, come per esempio quello arancione in alto verso la vostra destra, un aggiornamento al gusto più liberty, però erano spesso piccole spie, anche perché ben sapete che il copista mette sempre qualcosa del suo tempo, anche se si rifà al passato. Capire che quello in alto a sinistra è una replica è difficile, ce ne vuole un bel po'. Secondo voi questo è vero o falso?
Perché falso? Perché non ha dei colori da quelli che abbiamo visto prima, è diverso.
La signora ha più o meno ragione, il nero non l'abbiamo mai visto, perché il nero è un colore che corrode il tessuto, quello naturale, perché tra l'altro è fatto col tannino, che è una sostanza che tossica, che corrode. È lo stesso che succede nei documenti, non so se chi di voi ogni tanto vede i documenti che sono bucati, il concetto è lo stesso. Se trovate un pezzo di grande dimensione nero, dovete sempre analizzarlo con maggiore attenzione, perché era proprio un colore che si autodistruggeva. Bisogna arrivare alla seconda metà dell'Ottocento, perché abbiamo i nostri neri che invece sono resistenti e non uccidono la povera fibra. Questo è sempre dell'acqua, quindi inizio 9, vedete bene il disegno, e questo è un disegno cinquecentesco.
Bevilacqua c'è ancora adesso?
Sì. È uno per tre in Italia a sopravvivere, che sembra quasi più moderno l'antico. E qua per farvi vedere una carrellata di questo tema delle vasi pieni di spighe eccetera, tipico tra 5 e 600, questi sono tutti pezzi 5 e 600, questo è un damasco di ambito lombardo milanese, come questo. Qua ci dice anche l'età, il tulipano, 1600. È stato prodotto tra fine 5 fino agli anni 80 del 600. Un tulipano perché? Perché è del fiore dell'epoca. Viene scoperto, non mi ricordo se il primo bulbo è nel 1554-56. Fece talmente tanto scalpore che i già costosi tessuti erano più economici del bulbo. Avere un bulbo voleva dire proprio avere il massimo. E infatti, se notate nei ritratti delle da bene, c'è sempre un vaso tra 5 e 600 con un tulipano, e molto spesso quei vasi erano di fiori finti, perché anche loro se lo potevano permettere. E qua vedete tulipano e garofano, è un altro fiore orientale del Medio Oriente. Qua si capisce che siamo nell'Ottocento, perché pur essendo un'impostazione tradizionale, più o meno simile a quella del Damasco Ghidini, cioè l'elemento centrale racchiuso da un'incorniciatura vegetale, vedete come tutto è troppo sviluppato, è troppo violento, cioè non ha quella delicatezza che ci si aspetta da un tessuto fine secolo. E tenete conto che questi tessuti li trovate ancora in commercio. È un disegno che ormai è entrato, è questo qua. Il decoro più o meno è questo. E qua siamo anni 50 del Novecento, più o meno. Ecco, vedete, questo è l'aspetto settentesco. Vedete come tutto più raffinato, più elegante, pur essendo estremamente pomposo, ma una ricchezza più equilibrata, più misurata. Secondo voi? Siete tutti d'accordo?
Se di loro nero,
No, è rosso. Questo in realtà è stato fatto al Cortolengo. È iniziato a pagare, ha commissionato nel 1800, se non sbaglio, 84 per il Duomo di Alba, e ancora dopo la prima guerra mondiale le povere suore chiedevano di essere pagate al Vescovo di Alba, e il Vescovo di Alba gli rispose: se voi mi mandate un'altra lettera del genere, io vi faccio chiudere.
Se voi mi mandate
un'altra lettera in cui chiedevano i soldi, perché era bella questa lettera in cui dice: sentite, ma noi abbiamo lavorato 50 suore per tutto questo tempo, almeno pagateci. No, e il Vescovo si è anche arrabbiato, ha detto: la prossima lettera con questo tono minaccioso io mi faccio chiudere.
Ma lei non Cortolengo di Torino non era mica collegato con Alba?
Allora, il Cortolengo di Torino aveva una notissima laboratorio di ricavo, e quindi se tu volevi un pezzo elegante andavi al Cortolengo di Torino. Era fino a qualche abbiamo l'anno scorso, due anni fa c'è stata questa intervista, erano le suore
sole,
che diventavano suore perché poverine, cioè altra via non c'era, e infatti come ordine sta finendo perché non ha più stranamente non ha più vocazione. Ed ecco, questo è un parato di non so quanti pezzi, capite l'abilità nel ricamare, e capite come mai, cioè giustamente dopo 30 anni chiedessero di essere saldate.
Quanto tempo c'è?
E un anno e fischia impiegando una, se non sbaglio, una dozzina di suore. E questo invece secondo voi? Questo è vero, questo è 700. Quindi cosa vuol dire? Questo si trova ad Asti. No, chiedo scusa, non ad Asti, a Savigliano. Vedete come proprio riprendevano i modelli precedenti. Spesso queste suore che ricamavano erano anche quelle che restauravano. Spesso il ricamo restauro era considerato più uno. Copiavano e poi riproponevano dopo 150 anni. La tecnica era la stessa, non cambia, cambia la qualità della materia prima usata, sia come fondo che come proprio filato. Qua dei dettagli, ecco, immaginatevi la qualità di questi ricami che spesso oggi ci sfugge. Questo è un altro pezzo di Alba, il tessuto sembra fine 5, inizio 6. In realtà vedete come è tutto rigido, è infatti una replica, sta in piedi da solo, cioè non ha bisogno di vertice, lo metti, sta là. Infatti vedete anche come il fondo sa di finto, è come lo stesso disegno, pur essendo uguale a quello originale, ha perso l'eleganza dell'originale stesso, è conservato a Modena l'originale, e guardate infatti come erano i pezzi coevi, pur essendo questo più piccolo come dimensione, vedete come c'è un'eleganza diversa, una diversa maniera di tracciare, e tenendo conto che questo è venuto poi di fatto con il ferro, e questo lo capite anche dal colore, che è di nuovo una replica moderna. Questa, se non sbaglio, viene usata o da Armani o da Gucci per una sua borsa. Sembra più i colori di Armani. Quando il prete, alla metà del Settecento, voleva un abito da prete, questo era il tessuto, il decoro. Questo era proprio il decoro considerato religioso, che oggi il religioso non avrebbe nulla. Per il Settecento era considerato questa tipologia monotona e adatta per la Chiesa. Di questa tipologia va avanti per un secolo e mezzo identica. L'unico modo per capire è l'analisi del colore usato, se no altrimenti, se il telaio è ancora quello manuale, come lo facevano nel 1750, lo fanno nel 1850, potrebbe cambiare il colore. Queste chissà quante di voi hanno ritrovati simili, li produceva la Bertarelli, tra l'altro, tra fine 8, prima metà del 900. Vedete questo disegno ad esse. In realtà nel 700 era considerato laico per gli abiti, solo che con il revival storico ottocentesco questi hanno trovato tante pianete del 700 con questo obiettivo ameando, che l'hanno reso religioso. In che modo? Con le spighe di grano. In alcuni casi ci sono le spighe di grano. Qua capite che finto, il disegno è brutto, i colori, gli accostamenti cromatici troppo violenti, e poi anche la tecnica è molto meno raffinata rispetto a quella vista prima. Sono pezzi molto fotogenici, spesso sono bellissimi in foto, quando poi uno li vede dal vivo dice ah. E vedete però anche ingrandendo come non ha l'eleganza del pezzo azzurro che ad alcune di voi era piaciuto tanto, perché questo è stato fatto con un telaio meccanico, e quindi aumentiamo i pezzi eccetera eccetera, però diminuisce la qualità. Questo invece è un revival ma di livello eccezionale. Si capisce che non è un pezzo dell'autentico 700, qua se fosse vero sarebbe 1760-70, perché ci sono troppe cose. Cioè c'è tutto, boa, fiori, eccetera. Un tessuto del 700 non sarebbe così sovraccarico di elementi decorativi. Hanno voluto esagerare, perché spesso è facciamolo più difficile per renderlo più piacevole all'occhio, in realtà allontanandosi da quello che era la cultura dell'epoca.
Perché scendono sono spinte.
No. È un boa di una pelliccia maculata. Ah. Cioè qual è? Al boa che si avvolge intorno a un tralcio di fiori, che a loro volta si avvolgono intorno a una sorta di ramo che sembra quasi un corallo. Cioè hanno proprio messo tutto quello che potevano mettere, e che quasi dell'Ottocento ce lo dice sia questo disegno molto caotico e soprattutto questa scelta di questo malva. Malva e verde sono i colori dell'imperatrice, della moglie di Napoleone III. Lei era talmente appassionata a questi colori che il primo colore ad essere sintetizzato fu proprio il malva, a lei dedicato. Quindi quando vedete un malva di questa tonalità, spesso accostato a un verde, è una spia che potrebbe essere il primo colore 1856, quindi terzo quarto dell'Ottocento. Anche qua vedete come c'è un buon sovraccarico di elementi decorativi, fiori, nastri, spesso ecco, si riconoscono per questo, che sono troppo carichi rispetto, vedete questo? Questo sono tessuti spesso fatti sia per abiti liturgici oppure per la testa in maschera. Nell'Ottocento andavano di moda le teste in maschera, quindi per questi abiti venivano richiesti tessuti che nella forma e nel decoro rievocassero i secoli passati. E questo alcuni di voi lo conoscono perché è fatto con questo tessuto un piliale della Fivole, che sembra un 700, in realtà ce n'è un pezzo identico a Padova, dove è stato datato da uno tra gli studiosi più importanti del mondo dei tessuti nell'Ottocento. È di una raffinatezza e di un'eleganza più unica che rara.
Scusa Gianluca, volevo sapere, ma c'è un catalogo di questi disegni, cioè un lavoro a parte sul disegno dei tessuti, delle stoffe, una via sua, non l'ha mai presa?
Allora, come disegno, in che senso? Cioè, come erano i disegni per i tessuti ho i disegni dei motivi decorativi presenti sui tessuti. Ce ne sono testi soprattutto a carattere industriale, cioè si trovano in molte biblioteche, sono rivolti a chi studia tessuti per produrli adesso. Allora, spesso sono studiosi o chiamati dalle case editrici, perché molti di questi lavori si occupano del contemporaneo, quindi quello basta chi lavora in una ditta, che spesso il lavoro del fotografo, quello più, perché spesso sono soltanto tavole una dietro l'altra senza il commento. Niente. Vedete l'eleganza e la raffinatezza, questa proprio tecnicamente come tessuto del Settecento. C'è qualcosa nella resa delle ombre, eccetera, che sembra essere un po' più pesante. E qua vedete come tessuto antico dei laterali convive col tessuto moderno della colonna centrale. Ma la differenza è talmente minima che se uno avesse visto la colonna centrale a parte, quasi non se ne sarebbe mai accorto. Siamo quasi alla fine. Questa è il tessuto della colonna laterale, vedete la qualità tecnica. E pensate a quante spolette dovevano muovere per fare un colpo. Qua siamo a 1,5 cm di altezza, e dovete sempre pensare di quanto una moneta da 2 euro. E questa è la colonna centrale. Ecco, vedete come è più rigida, cioè c'è qualcosa che non va, pur essendo di livello molto probabilmente anche questo Nghidini, che era anche lui che l'aveva fatto. Vedete come le broccature sono molto più distanziate, molto meno fitte rispetto al pezzo prima, anche perché si è persa la manualità.
Sempre più difficile.
Sempre più difficile e sempre più costoso. Se la gente non è più abituata a un certo livello, ti abbassi e risparmi il tempo. Pur essendo, ribadisco, un tessuto di quello che... Beh, qua è chiaramente un 800, questo è visibilmente finto, e vedete proprio questa cultura dell'opulenza ottocentesca come emerge con chiarezza. Qua anche i colori, questo giallo limone così intenso sarebbe impensabile per il secolo precedente. Faccio un po' scorrere, qua vedete come la qualità è completamente collata, sia della tecnica ma anche del disegno, è tutto molto più rigido, molto più fermo, molto più bloccato. Qua beh, un confronto con quello che abbiamo visto prima e quello che riuscivano a fare negli anni 35-45 del Settecento. Qua è chiaro che ha avuto un incubo un giorno prima. Vedete però come anche nel 1720-30 è spesso proprio equilibrio, vedendo ogni tanto del Settecento uno riesce ogni tanto a togliere delle sbavature che altrimenti difficilmente sarebbero possibili.
E quei due soggetti centrali sembrano due colombe o no?
E cosa sono? Bisogna chiedere al tessitore dell'epoca cosa ha visto. Spesso sono oggetti estremamente stilizzati, interpretati, chissà cos'era in origine, chissà lui che cosa voleva alla fine rappresentare. Qua vedete come è tutto più stilizzato rispetto a prima, cioè qua si capisce che c'è stato il Giappone in mezzo eppure essendo il soggetto del Settecento, ma viene riletto in una chiave nuova rispetto a quella settecentesca. Vedete per esempio come fanno quella sorta di cavo in fiore, di cactus, di ananas che c'è in alto. Questo è un incubo che è veramente difficile capire se del Settecento o dell'Ottocento. Io l'ho datato al Settecento come un punto interrogativo, però se avete visto cose simili datate di certezza, giorno, perché il disegno è troppo bello, troppo raffinato per essere ottocentesco, sicuramente questo si è fatto da Achille prima di farlo, cioè c'è qualcosa come scelta di cromatica o tecnica che risulta essere un po' di difficile collocazione. Però i singoli dettagli sono di un livello talmente alto che difficilmente riuscirebbero a farlo dopo. E questo? Questo 1720.
1720. È anche diverso perché anche la decorazione fa croce.
E questo è velluto tra l'altro, quindi forse l'effetto può essere anche un po' quello. Questo è fine 600. Vedete come a pazzia ci stiamo. Anche questo siamo inizio 700. Però vedete come sempre una pazzia più equilibrata, cioè è qualcosa di più misurata, non si va mai oltre un eccesso. Ovviamente se uno vede soltanto questo dice vabbè, siamo nell'Ottocento puro. Avendo la possibilità di confrontare, proprio un confronto continuo, uno si accorge solo dal punto di vista del decoro, che poi abbiamo visto che è la tecnica che spesso cambia. Questi per esempio sono datati tutti all'Ottocento.
Tutti molti più floreali però.
Sì, questo metà Ottocento, qua invece siamo nel Settecento. Non sono fiori, sono fiori. E questo è ancora una volta metà Settecento. Spesso sono oggetti dai colori molto squillanti perché sono stati indossati due volte, probabilmente il parroco non gli piaceva e l'ha abbandonato in sacrestia. Qua siamo fino a 800, 800, qua forse 800, lo stesso testo, qua siamo, questo è un disegno agli inizi del 700. Vedete come spesso il 700 è avanti rispetto all'800. Qua siamo sempre agli inizi è datata a 1720. E vedete come ritornano le stesse cose che avevamo visto nell'800. Guardate. Qua siamo 700, 700, chiedo scusa, ancora 700, vedete come 700 è un secolo che dà la possibilità, mille ipotesi di ispirazione diverse, questi sono i famosi tessuti bizarri, chi ha seguito qualche mio incontro ne abbiamo parlato, che siano chiamati bizarre, è proprio il nome, e sono talmente illeggibili che uno studioso alla metà del Novecento ha detto chiamiamoli bizzarri, bizarre, e così vengono definiti. nel Settecento, potrebbero essere quelli che i documenti del Settecento chiamano furie. Furie. Dei tessuti furie che si capisce come mai. E vedete l'interpretazione tra 8 e 900, che forse è più tranquilla rispetto a quella del Settecento, è più commerciale. Qua secondo voi? Settecento. E qua siamo 1700-1705. Idem, 700, e basta, con questo abbiamo finito. Quindi avete capito come non è così facile, se uno ha pezzi di altissimo livello, riuscire a capire. E avere l'occhio allenato, fare tanti confronti e poi ogni tanto dire non lo so, che fa parte della nostra natura. Ovviamente se sono questi, qua è facilmente capibile che questo è 900, però fortunatamente non tutti sono così bruttini e quindi spesso bisogna
andare a portare. Il colore nero quindi è un colore più recente.
Allora, il colore nero, cioè che non distrugga, è secondo me 800.
Perché arriva dal Tannino.
No, quello che distrugge arriva dal Tannino, però è già usatissimo nel 400. Il problema è che nel mondo ci sono però quattro tessuti neri antichi, perché il nero è corrosivo. Il nero fatto a Genova, il nero fatto in Olanda invece era molto più tenue, e quello si è conservato, ma in realtà non era nero, era un marrone scuro. Tenga conto che nero deriva dal latino niger, che vuol dire scuro, quindi per un uomo del Seicento, chiedo scusa, il signore era vestito nero, pur essendo marrone scuro, lei era vestito di nero. Cioè il nero erano tutti i colori puri. I genovesi furono tre pochi a fare questa tintura che dava il vero nero, cioè il nero quello, però era costosissimo e dopo un mese lei quell'abito non ce l'aveva, perché essendo tannino, ferro, usavano proprio la limatura di ferro, cioè andavano nelle botteghe dove facevano le armi a raccogliere la limatura, e con quello, insieme al tannino eccetera, facevano un colore che però corrodeva.
Ma nella pelle non corrodeva,
per la pelle non faceva tanto. I tintori infatti erano tutti orfani, chiari, il tanno erano morti. Trapasso no. Tenga conto che la prima cosa che avevano sulla pelle era la camicia in lino. E quella era la pelle. Poi non era così corrosivo per la pelle, se lei cade un po' di ruggine, sporca, non è che muore, o si usa il dito, si consuma il dito. E anche il bianco aveva lo stesso problema.
Anche il bianco.
Per fare il bianco dovevo passare la seta su, come si chiama? Fumo di zolfo, e poi farla stare al sole, quindi per ottenere il bianco della camicia del signore io ci riuscivo, ma dopo un mese quella camicia
era distrutta.
Infatti non ho bianchi e non ho neri per questo motivo.
Come mai nelle pitture del 600-500 sono tutti vestiti di nero?
Perché il nero fa molto chic, fa molto moda, poi se vuole anche un capitolo piace molto, e quindi tutti seguono la moda come adesso lo facciamo, e in più essendo un colore corrosivo vuol dire che quel tessuto durava poco, quindi vuol dire che lei aveva soldi per permettersi di comprare i tessuti nuovi, alias era ricco, e l'impatto in nero fa parte e il colore di chi se lo poteva permettere. Il neolandese in realtà se ci avvicina, lei vede che non è nero, sono di colori scuri, quelli che ho detto prima, perché per loro il nero italiano era il massimo dello spreco, e quindi loro dei marroni scuri eccetera, tonalità che non giocavano perché erano fatti con sostanze poco durevoli. O spesso era nero il primo giorno, con la pioggia cambiavano colore.
Scusi, però quello che sto dicendo sulla lavorazione del nero e del bianco è relativo alla seta o a tutti i tessuti?
A tutti i tessuti, anche i panni neri. A tutti i tessuti. Cosa? Al nero, del bianco non glielo so dire, del nero la presenza sì.
Quello che faccio io, insomma, la notizia è quella, allora, per esempio, l'esercito austriaco, non l'esercito austriaco, fino al 1800, il colore della cavalleria era il nero, l'uniforme era contro i infantili neri,
e quindi dipende da quale qualità di nero è. Nero genovese, essendo fatto, era così perché avevano quell'elemento. E quell'elemento tenga conto che una persona del diverso capirano è una specifica. Cioè, la